uyakwazi ukuthumela ama-email now.
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
È venerdì a The Soup of the Day. Buongiorno Angela, buongiorno Angelo.
Buongiorno.
Buongiorno sia, visto che abbiamo due giorni davanti di riposo.
Eh sì, perché effettivamente, vabbè, diciamolo, è stancante anche lavorare come lavoriamo ormai, psicologicamente parlando. Meno male che siamo un po' più gialli e quindi, tempo permettendo, un caffè al bar ce lo possiamo già di nuovo prendere.
Ma è verissimo, guarda quanto stanca lo smart working, perché si lavora di più
e si vedono più film brutti.
Si vedono tanti film brutti,
lo vogliamo dire? No,
quelli li avremmo visti anche senza smart working.
È molto vero, però tra i colleghi abbiamo fatto una riflessione che ora vi passo. Questo non era programmato, lo so, tra le cose che ci dovevamo dire in apertura, ma lo dico. E cioè che noi siamo abituati a vedere tanti film brutti. Di solito questi film brutti occupavano una mattina, delle volte anche conferenze stampa e articoli e commenti in radio e interviste. Però proprio il fatto di interagire con colleghi tra di noi esorcizzava un po' la bruttura. Adesso invece in casa rimangono solo ore che nessuno ci ridarà mai e interviste spesso piatte, fatte per farle, senza un scambio vero.
Non solo, il problema è che siccome aumentano a dismisura le offerte sulle piattaforme, ti devi vedere più roba. E quindi i film brutti sono ancora di più di quelli che avremmo visto normalmente.
Sì, perché le maglie della selezione si sono allargate, no?
Moltissimo.
E intanto quindi, i film belli non escono, ragazzi, per ora.
Tutti belli lì nelle loro, nelle loro discipline.
E ci rimangono i brutti. C'è poco da dire.
E come dicevo prima di iniziare, ci sono anche pochi film in cui Gerard Butler salva il mondo.
Pochissimi. Infatti no, mi sono dovuta rivedere uno di quelli, insomma, di quelli degli attacchi al potere lì. L'ho visto passare e sono rimasta. Era l'ultima.
L'ho visto anch'io.
Che vuoi fare? Stai lì?
Perché sono quei film che ti danno serenità, che sai che esci, che sei esci, no, non esci più perché sei a casa tua, finisci, che sei contento, che sei soddisfatto.
Sì, diciamo, almeno il mondo è salvo.
Sì, ti dà così sicurezza. Certezza.
E anche il mondo dell'arte è salvo grazie ad Angelina Jolie.
Adesso se salvo meno non lo so se sarà salvo per questo, però Angelina Jolie nel suo vasto patrimonio possiede anche un dipinto di Winston Churchill che era stato regalato al presidente Franklin Delano Roosevelt e che era stato dipinto durante la guerra, e si intitola questo quadro Il minareto della moschea della Kutubiyya. E questa moschea è a Marrakesh in Marocco, e lui lo aveva appunto dipinto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ora, siccome faceva parte del patrimonio indiviso tra lei e il marito Brad Pitt, che tutte noi sogniamo, ma che lei evidentemente insomma ha ritenuto allontanare da sé, e quindi adesso lo vende. Faceva parte della sua collezione, insomma della collezione che avevano chiamato assieme Jolie Family Collection, è andato, sarà insomma all'asta e stima, perché piove sempre sul bagnato, stima tra 1,5 e 2,5 milioni di sterline, cioè una robetta tra 1,7 milioni e 2,8 milioni di euro. Ora, questo quadro lei lo aveva comprato parecchi anni fa, a un prezzo tutto sommato ragionevole, ma sembra che a incidere sul rialzo del mercato dei quadri di Churchill sia stata la serie TV The Crown, perché tutti sì, sono impazziti, certo, per la figura, esatto, e quindi sono schizzati alle stelle, appunto, lo dicevo, piove sempre sul bagnato.
Era la prima o la seconda stagione dove c'era proprio questo momento?
La seconda, mi la sembra
seconda. Fred. E dopo l'arte, Winston Churchill e Angelina Jolie, c'è un'altra cosa bella che è accaduta questa settimana e riguarda il nostro amatissimo zio Steven Spielberg.
Zio Steven Spielberg, esatto. Allora, è successa questa cosa, cioè è successa, la rivista di cinema Empire ha fatto un numero speciale dedicato ai cinema, non al cinema, ma ai cinema, alle sale, ai teatri che a migliaia sono chiusi ancora causa Covid. Hanno raccolto testimonianze, articoli, e lettere e tutto quello che serviva di tantissimi personaggi, da cui James Cameron, Spike Lee, Daniel Craig e anche Steven Spielberg. Steven Spielberg che ha scritto una lettera di amore verso il cinema, partendo dal ricordo di quando lui ha visto Lawrence d'Arabia al cinema da ragazzino, su una edizione restaurante in 70 mm, che gli ha fatto capire perché vedere il cinema nella sala era una cosa importante. Tra le cose che dice delle cose che ci diciamo anche noi, no, Angela e Chiara, spesso, sì, che vedere i film in sala ha un plus valore per moltissimi film, e comunque per tutti i film ti dà un'esperienza che ti porti a casa molto più intensa. Difatti lui dice che in un cinema tu guardi il film con le persone importanti della tua vita, ma anche in compagnia di estranei, e questa è la magia che sperimentiamo quando usciamo per vedere un film o uno spettacolo, un concerto, perché non sappiamo chi siano tutte queste persone sedute insieme a noi, però l'esperienza che ci fa ridere o piangere o esultare o contemplare è un'esperienza condivisa, e quando si accendono le luci e lasciamo i nostri posti, queste persone con cui ci dirigiamo verso il mondo reale non sono più un estraneo, sono delle persone con cui tu hai condiviso, e questa effettivamente secondo me è l'essenza di andare a vedere i film in sala, a parte lo schermo più grande, il Dolby migliore, tutte queste cose qua, gli effetti speciali più spettacolari, tutto, però è proprio l'esperienza intima e personale, no? Che ci si porta, che ci si porta dietro. Consiglio, andatevi a cercare questo numero di Empire, perché a parte appunto la frase dello zio Steven, la lettera dello zio Steven, come si chiama Chiara, ci sono appunto contributi pro cinema, pro sala, da parte di tutti, sotto tutti i punti di vista, cioè dai registi come lui ai produttori, agli attori, e ognuno ha un po' aggiunge un tassello a quella che è l'esperienza cinematografica in sala in toto, ecco.
Non vediamo l'ora di vedere un film di Steven Spielberg al cinema.
Ci toccherà ancora.
Ce n'è uno pronto,
sì,
del resto.
No?
Remake di West Side Story, quindi stiamo,
io e Angela siamo carichissimi,
altro che in attesa.
Mamma, io sono carico e terrorizzato insieme, però
no, io sono solo carica.
Sì, non so, ma io a me quando toccano questi miti iconici ho sempre un po' paura, io, perché sono un po' un conservativo, ecco. Però vediamo.
Fred. Il 5 febbraio è anniversario di un'uscita epocale, direi, cioè quella in Italia del capolavoro di Federico Fellini, La dolce vita. Angela ne sa tantissimissimo.
Beh, non ti allargare tantissimo. Quello che posso dire è che sono passati 60 anni adesso, perché il film, come hai ricordato, è uscito nel 1960, anno d'oro per il cinema italiano, perché in quello stesso anno esce anche Rocco e i suoi fratelli, e come non bastasse anche L'avventura di Antonioni, tre film che hanno traghettato il cinema italiano classico verso la modernità. Cioè, con questi tre film proprio si saluta tutto quello che avevamo visto negli anni 50 e si passa oltre. E direte: ma che bello, saranno stati accolti chissà come. Ecco, nessuno di questi tre film è stato accolto in maniera entusiastica, ma quello che è proprio veramente pesce in faccia è stato proprio La dolce vita. Il film, lo sappiamo tutti, racconta le dolci notti romane degli attori che stavano a Roma in quel periodo, perché sono gli anni della famosa Hollywood sul Tevere. Però i produttori lungimiranti non hanno fatto la prima a Roma, ma l'hanno fatta a Milano al Cinema Capitol, pensando così di guardarsi le spalle, dice vabbè, non troveremo persone arrabbiate. E invece è successo di tutto in quella proiezione, perché la sala era piena di signore impellicciate e di comenda, e si è arrivati quasi alle mani, e ci sono stati anche episodi veramente sconvolgenti, perché Fellini e Mastroianni sono stati presi letteralmente a sputi in faccia. Quindi potete immaginare, e da lì in poi è successo di tutto, perché l'Italia si è divisa in due. E oltre a far diventare La Dolce Vita un campione di incassi, perché era il film da vedere assolutamente, e quindi si sono fatti ricchi, appunto, dicevo, il mondo si è diviso in due, perché chi difendeva spada tratta La Dolce Vita, e chi invece ne faceva proprio, non so, carne da macello. E ecco, insomma,
ma scusa,
diciamo che
Angela,
una battaglia vera.
Ma perché, cioè, quali erano le critiche? Cioè, che cosa aveva alzato dunque tutto questo nervosismo? Ecco.
Beh, dunque, tutto questo nervosismo è stato alzato perché il film racconta delle esistenze allo sbando, racconta persone che sono in uno stato che si lasciano vivere, ma che non hanno le loro vite in mano, che si abbandona alla notte. Considera poi che all'interno del film c'è anche un suicidio, che è il suicidio dell'intellettuale che non riesce a dare un senso alla propria vita. Quindi, insomma, dietro questa apparenza di dolce, la vita non era dolce per niente, insomma, era anzi una società in via di putrefazione, in qualche modo. Questa cosa sconvolse moltissimo, e ovviamente i più rigidi furono i giornalisti dell'Osservatore Romano, che avevano attaccato cioè, da qualsiasi punto di vista. Però, cosa strana, a difenderlo ci fu Gianluigi Rondi, che certo non si poteva dire un critico come dire militante di sinistra
avanguardista,
e invece difese il film, perché capì che, insomma, che eravamo di fronte a una narrazione di tipo completamente diverso, e che il film sarebbe stato un caposaldo di tutto il cinema mondiale, come è stato poi.
Wow.
E anche gli altri due, peraltro, dell'anno sono
anche due film,
esatto, che poi hanno segnato la storia del cinema italiano nel mondo, perché sono tutti e tre molto spesso citati da registi stranieri come film seminali per la loro crescita. Quindi, ecco, vuol dire che
era il 1960. Oggi niente.
Vabbè, adesso anche tu.
Così tiriamoci su il morale, dai.
Vabbè.
Chiudiamo con questa amarezza. Musica. Fred Film Radio. E a Fred da Festival Insider è arrivato il momento di parlare di festival, come giustamente, perché c'era una notizia che non vi abbiamo dato in questi giorni, ce la siamo conservata per il venerdì per commentarla bene, e cioè è stata annunciata la giuria internazionale della Berlinale 2021.
Yeah, sei nomi, sei registi berlinesi, cioè sei registi vincitori dell'Orso d'Oro Berlino. Che mi sembra una bella mossa, tutto insomma, sia una bella mossa di facilità, diciamo, di composizione di una giuria in questo periodo dove tutto è difficile, perché comunque ogni regista ha un po' un senso di gratitudine verso un festival che l'ha premiato col premio maggiore, no?
Assolutamente, credo. Sì.
E poi sei nomi comunque personaggi che sono importanti a livello cinematografico, se non tanto come glamour di personaggi, ma come qualità di film e di diciamo carriera alle spalle, no?
Sono un ritratto perfetto di quella che è Berlino, e della linea artistica di Berlino.
E li vogliamo declinare?
E decliniamoli. Chi li declina?
Allora io inizio, ne dico un nome io, visto che durante la pausa musicale ho commentato quel gran figo, no, non si può dire, dobbiamo essere seri,
ormai l'hai detto,
quel bravissimo regista di Nadav Lapid, che vinse nel 2019 l'Orso d'Oro per Synonyme,
alla francese. E poi c'è la Dina Pintilie di Touch Me Not, del Orso d'Oro del 2018, che è stato un Orso d'Oro che aveva sollevato milioni di polemiche, critiche, alzate di scudi.
Non era stato un Orso d'Oro molto amato, se ricordo
molto
bene.
Amato, no. E lei invece, che noi con Fred, io in particolare, l'avevo intervistata l'anno scorso a Torino per il Torino Film Lab, è una molto, a parte molto simpatica, poi è una molto decisa, è una che, a cui tutta quella polemica non aveva fatto proprio un baffo. Lei non se n'era, non se n'era curata, brava.
E non ha fatto un baffo nemmeno a Mohammad Rasulov, iraniano, che l'altro anno ha vinto l'Orso d'Oro con Il male non esiste, insomma l'ultima miracolosa edizione di Berlino prima della catastrofe.
La catastrofe. E poi gli altri tre sono Gianfranco Rosi per Fuoco a mare, vinto nel 2016, la Jasmina Zbanic per Gravica del 2006 e I Dico Niedi per Un Body and Soul del 2017. Quindi abbiamo, ecco, un
qui
bel,
manca, ecco, dal 2016 al 2006, ecco, io non mi sono preparata, confesso, per capire chi aveva vinto l'Orso d'Oro nel 2015, ecco, perché bisognerebbe capire come mai si è fermato, cioè è andato così lontano. Chissà.
Che bella domanda.
Forse,
bella domanda, vero?
Forse, non lo so, io la prima cosa che ho pensato, molto relativamente matematica di rappresentazione, è che non c'erano orsi d'oro donne.
No,
non è questo.
Sbagliato. Per un motivo
mi dispiace, signorina.
Ritenta.
Un motivo ben più importante, perché l'Orso d'Oro nel 2015 è andato a Taxi di Jaihar Panahi.
Ah,
e
giusto.
Quindi il motivo è che Panahi, come sappiamo, insomma, non è così libero di muoversi. E è sempre sotto l'occhio della censura iraniana, e quindi immagino che questo sia il motivo per cui lui non abbia voluto esporlo, insomma, per non creare di nuovo polemiche intorno a un regista che, insomma, lasciamo che lavori come fa, anche in condizioni estreme, e insomma questo, forse il salto all'indietro è stato dovuto a quello, e poi sì, probabilmente anche per quello che hai detto tu, non c'è dubbio.
Andrea, tu qual è la teoria per te?
No, io non avevo nessuna, se devo dire proprio, voi siete molto più attenti di me, io non ci avevo neanche fatto caso.
Eccolo.
Credevo fosse più una questione di bilanciamento maschile e femminile, sinceramente, che quindi erano andati a scegliere poi una regista comunque donna, e probabilmente quella disponibile era quella del 2006, quindi non so, io avevo pensato questo.
Sì, sì, no, ma questa sarà sicuramente la spiegazione. Poi adesso, appunto, avendo visto che Panahi era il vincitore del 2015, insomma, ci poteva anche essere un discorso di convenienza politica,
di opportunità,
insomma,
politica.
Di opportunità. Poi, nei confronti di Panahi, ovviamente.
Sì,
no?
Certo. Sì, sì, sì.
E scusate.
No, devo dire, poi oltretutto Berlino è diventato il festival bandiera della gender equality, no? E quindi probabilmente su questa cosa del maschile e femminile, regista uomini, regista donne, all'interno della giuria ci hanno fatto ancora più attenzione del solito.
Sì, attori uomini, attori donne,
tutta quella.
Attori.
Vedo che già è che ci sarà da ridere.
Ecco, ecco. Ah, sì, guarda, io questo pensavo, me l'ero quasi dimenticato.
No,
ricordiamolo.
Ricordiamolo, allora, che da quest'anno Berlino non premia più la migliore interpretazione maschile e la migliore interpretazione femminile, ma premia l'interpretazione, proprio per non dare spazio a divisioni di genere. Ora, tutto questo è fantastico, non so, forse in inglese funziona benissimo. il fatto, ma nemmeno, perché c'è actor e actress, non esiste in nessuna lingua, credo, il fatto che non ci sia una divisione. Non so, a me mi suona male questa cosa, ecco. Però vedremo.
Però risparmiano i soldi di un premio, se vogliamo proprio essere cinici fino alla morte.
Questo è vero, però voglio vedere poi quando si troveranno di fronte a due interpretazioni ugualmente forti, uomo, donna, come se la mettono. Perché lì che cosa succede? Perché se viene premiato un uomo, ecco, comunque
sempre un uomo.
La parte maschile ha vinto. Se viene premiata una donna, ma ha vinto perché alla fine perché? Dovevano far premiare una donna.
Ma difatti quello sarà, ma quello sarà così per sempre, non solo questa prima edizione di questo nuovo premio, ma forever and ever proprio sarà così. Perché
certo,
ci sarà sempre questa contrapposizione.
Dovrebbero avere la fortuna di trovare un interprete transgender, un interprete, non so, però non è che tutti gli anni trovi
non è che tutti gli anni, infatti, anche perché fortunatamente, cioè, voglio dire, la piscina di attori bravi di cui pescare è gigantesca, non è che puoi sempre trovare quello che ti serve. No, vedremo, sarà tutto molto interessante su Berlino, sia per la formula nuova, per l'edizione online, per l'edizione separata fisica in estate. Ci saranno un sacco di prime volte che vedremo e valuteremo e speriamo di godere anche.
E per chiudere questo momento Festival Insider, un'altra notizia che riguarda un festival che amiamo molto, cioè la Mostra del Cinema di Venezia.
Eh sì, perché Venezia si sposta dal 3, cioè si è già spostata, ma fino a mercoledì 10 febbraio alla Cinemateca di Seoul in Corea del Sud. Alcuni film italiani della selezione potranno essere visti e sono Padre Nostro di Claudio Noce, Le Sorelle Macaluso di Emma Dante, Lacci di Daniele Lucchetti, Lasciami Andare di Stefano Mordini, A Sindira di Salvatore Mereo, il documentario La Verità sulla Dolce Vita di Giuseppe Pederzoli e per finire I Predatori di Pietro Castellitto. Quindi insomma un'edizione ricca che speriamo insomma faccia la gioia del pubblico coreano.
Fred Film Radio. Sta arrivando il venerdì sera, miei cari ascoltatori, ed è ancora più importante, lo dico sempre, il consiglio su cosa vedere stasera. Vero Angela, sei pronta?
Sono prontissima, hai fatto bene ad introdurlo con questa voce così calda e suadente, perché preparati, veramente preparati, stasera, ore 21, Iris, I Ponti di Madison County. Mi dispiace, ma io non ce la faccio, io ve lo consiglierò ogni volta che lo vedrò, non, proprio annunciato, sarà così, non ce la posso fare, è uno dei miei Clint Eastwood preferiti, con una Meryl Streep straordinaria, Clint che è straziante, vabbè, insomma, la storia credo che ormai sia arcinota, perché quella di un fotografo, Robert Kincaid, che nel 1956 si trova a Madison County, una regione dell'Iowa, per fare delle foto ai ponti della regione, che sono famosi in tutta America e non solo. Conosce una donna, Francesca, che è sposata, in quel momento è sola a casa perché i figli e il marito sono andati a cercare qualcosa per la loro fattoria, ora non mi ricordo, una di queste fiere, e vabbè, che succede? Succede che si innamorano, poi non possiamo aggiungere altro, insomma, che solo che ci sono delle scene indimenticabili di cui una
che ci ammazza
sotto la pioggia,
volta.
Ecco, che ogni volta ci ammazza. Io lo confesso, quando lo becco è finita, perché non riesco a staccarmi dal televisore, e vabbè, insomma, è un tributo all'amore, alla passione, e anche però al cinema classico, insomma, Clint Eastwood lo sappiamo, non sbaglia un colpo, anzi sta per tornare, questo ti ricordo, l'abbiamo detto una volta, e vabbè, aspettiamolo, speriamo presto.
Devo dire che Clint Eastwood è stato particolarmente bravo, perché io che non so se tu l'avevi letto il libro, io l'avevo letto molto tempo prima che uscisse il film, ed era molto dettagliato nella descrizione di lei, cioè come c'era il crescendo nelle sensazioni di lei, come si liberava un po' da quello che era stato il suo ruolo di donna fino adesso all'interno della famiglia, nel suo rivedersi agli occhi di questo risveglio, no? Grazie a quest'uomo, e lui è riuscito a rendere tutto ciò, per cui non c'è bisogno più del libro per sentire. E in più devo dire che è un film che frega tutti, uomini e donne, perché spesso questi film qui, no, si dice, no vabbè, questo è un film da ragazze, da femmine, sai, solo voi vi... invece si distruggono tutti indipendentemente da sesso e orientamento sessuale, cioè c'è proprio una distruzione di massa.
Ma per farsi del bene, quindi, non resta che rivedere I Volti di Madison County.
Decisamente.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. E dopo aver elogiato per l'ennesima volta quel capolavoro dei Ponti di Madison County che ci fa iniziare tra lacrime e emozioni il fine settimana, siamo giunti anche alla fine di questa puntatona del venerdì. Siamo ancora io e Angela Prudenzi. Angelo, come avete sentito, a un certo punto ci ha abbandonato. Il venerdì c'ha da fa, Angela.
Ma c'ha da fa, che vuoi, insomma. Sono tante le cose che sì, perché poi lui pranzi, cene, insomma, sempre rigorosamente che si concludono entro le 10 di sera, insomma, però si dà da fare, mica come noi.
Deve cucinare, cioè il venerdì richiede tutta una preparazione di mise en table e tutte queste cose qui. Ma prima di salutarci abbiamo un'ultima bella notizia da darvi, una notizia che riguarda Loam Entertainment. Sony Pictures Entertainment Italia e Eagle Pictures hanno concluso un accordo, appunto, proprio per la distribuzione fisica Home Entertainment, e quindi sia film che serie TV Sony Pictures saranno distribuiti, appunto, in DVD e Blu-ray da Eagle Pictures, e ci sono nel catalogo prossimamente dei signori titoli, cioè Ghostbusters Afterlife, Peter Rabbit 2, Uncharted, oppure i film Sony Pictures dell'universo Marvel, cioè Morbius e Venom 2, e poi il terzo film della serie Spider-Man Homecoming. Il catalogo di Sony Pictures, che appunto verrà distribuito in DVD e Blu-ray da Eagle Pictures, comprende anche capolavori come C'era una volta Hollywood, il grande Blade Runner 2049, Angry Birds, L'arte di vincere, Outlander, quindi anche serie TV. Quindi un bel accordo, almeno qualcosa di fisico lo vediamo. DVD Blu-ray fa un po' rincuora un po', quindi bello questo accordo, e ci sembrava giusto ricordarvi che c'è, quindi arriverà grande cinema anche in DVD e Blu-ray.
Se io mi chiedo se qualcuno veramente ancora acquista i DVD, però evidentemente sì.
Io ho notato che c'è molto collezionismo da questo punto di vista.
Forse quello è il punto.
Non dico che è come il vinile, però c'è tutta una branca di persone che ha piacere proprio fisico avere la propria videoteca. Io negli anni,
benissimo,
per esempio, ho fatto tutta un'altra cosa, cioè proprio ho dismesso una marea di DVD e mi sono tenuta solo quelli che per me erano, come dire, degni di nota, quelli che devo avere sempre lì, che nel caso li voglio vedere, anche se devo dire non li vedo poi di fatto, nel senso che vado prima a cercare online sulle piattaforme oppure su Sky se quel film effettivamente c'è. Però so di tanti colleghi, amici cinefili che hanno la loro felice videoteca di cui vanno orgogliosi, quindi per queste persone questo annuncio è particolarmente importante. E allora non ci resta da fare altro che salutarci, cara Angela, e farci weekend separate. anche vocalmente. Sì. E chissà che non convinciamo Federico Spoletti a fare una nuova puntata speciale, magari ad inizio settimana, che ci è piaciuto molto di più. E quindi abbiamo intenzione di riconvincerlo, speriamo si faccia convincere. Noi comunque, io e Angela, ci siamo e vi diamo appuntamento a lunedì sul canale italiano ed Entertainment di Fred, in replica sempre, perché durante la giornata torniamo ripetutamente, oppure ci trovate ovviamente sulle migliori piattaforme di podcast con i brani musicali a contorno anche su Mixcloud. Grazie Angela Prudenzi per essere sempre con me e con noi e per arricchire questa zuppa su Podo Day ogni giorno.
Buon weekend.
Buon weekend, a lunedì.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単に その先生の作品のあの紹介を
I'm Beconfi, Fred Film Radio, Marco Momorgan.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.